collaborazione con Radio Radio presenta il Polo Logistico di Passo Corese.
Eccolo qua, il giorno speciale di Radio Radio. Subito il saluto ad Ilario. Ilario, buongiorno, che è collegato con noi.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te Francesco, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Adesso salutiamo anche i nostri ospiti,
Vedi che succede? Succede che Radio Radio nasce all'allora Passo Corese nel 1978 e dopo tanti anni torna a parlare di Passo Corese, oggi che è una radio, un emittente che si ascolta e si vede un po' dappertutto, in tutta Europa e non solo, e attraverso tutta una serie di tecnologie delle quali ci siamo dotati, però vedi che si torna anche un po' alle origini.
Ma anche perché sono dei motivi, insomma, non solo per una questione affettiva che pure esiste.
No, ma proprio è molto dibattuta la cosa, e poi in un momento di economia così difficile parlare di creazione magari di posti di lavoro, di opportunità per le imprese e per il territorio. Vediamo un po' se riusciamo a capire un po' meglio di questo polo della logistica di Passo Corese, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Rieti. Passo Corese, diciamolo subito, è praticamente l'ultima lingua della provincia di Rieti che confina con Roma. In realtà gli abitanti di Passo Corese, di questa zona, ci mettono un quarto d'ora ad arrivare al grande raccordo anulare e ci mettono mezz'ora per arrivare a Rieti, quindi siamo molto più vicini alla capitale rispetto a quello che è, o era forse, non lo so,
al capoluogo di provincia, perché,
sì, che adesso si allontana un po' perché andiamo su Viterbo e lì nasce una nuova storia. Ma tu devi sapere che è molto dibattuta la vicenda del polo della logistica di Passo Corese. Se ne sentono di tutti i colori. Io vado a prendere il caffè, vado a farmi i capelli, vado dal mio amico ottico, e sapendo di questa iniziativa della radio che vuole capire di più, me ne hanno dette anche proprio nelle ultime 24 ore di tutti i colori, quindi dobbiamo cercare con commissioni di fare chiarezza, di capire che cos'è questo polo della logistica, dare la voce libera alla gente. E infatti, se mi permetti, prima di presentare gli ospiti, direi subito di avere la possibilità, ecco, chi vuole, di intervenire, porre delle domande allo 06 88 33 033 o 040, quindi 06 88 33 033 oppure 88 33 040. Ma se volete utilizziamo il mezzo quasi più semplice, probabilmente più semplice, degli SMS al 3775 104 500 3775 104 500. Chiedo scusa del tempo occupato, a te.
No, beh, naturalmente hai fatto una presentazione. Dicevamo prima anche del fatto che a tutti noi, durante ogni giorno direi, viene qualche buona idea, no? L'idea di, anche in un momento come questo che ci deprime e che deprime ogni buona intenzione, però per fortuna noi umani siamo e qualche slancio, qualche guizzo verso un sogno, un progetto ce l'abbiamo. Quindi tutte le iniziative così importanti come quella che vedo, che io sto conoscendo in queste settimane, hanno diritto ad un approfondimento, ad un interesse. Noi abbiamo in studio il dottor Andrea Ferroni, che è il presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Rieti. Eppure, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno al dottor
buongiorno
Andrea Ferroni.
Buongiorno. Ciao, buongiorno Ilario.
E buongiorno anche all'ingegner Giuliano Montagnini, che è presidente del Parco Industriale della Sabina. È collegato con noi, lo salutiamo. Buongiorno ingegnere.
Buongiorno a tutti.
Ecco, per capire subito, per cercare di avere subito le idee chiare, e così diamo un aiuto anche agli ascoltatori che vogliano magari fare delle domande, saperne di più, mandarci un messaggio, che è la via più breve, per capire allora il polo della logistica di Passo Corese, il ruolo del dottor Ferroni e quello dell'ingegnere Montagnini. Dottor Ferroni.
Io rappresento il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Rieti.
Che sta crescendo, no?
Che sta crescendo, e dico subito che non appartiene a schieramenti politici, ma è una società, perché è un consorzio ente pubblico, così come la legge lo definisce, ente pubblico economico, e i soci sono soci pubblici e soci privati. I nostri soci sono gli enti locali, ma sono anche Confindustria, Federlazio, Banca Intesa e Unicredit Banca. E quindi noi operiamo per rendere risultati positivi al territorio di nostra competenza. Lavoriamo, ecco, come vi ho detto prima, ogni tanto ci viene anche qualche idea, e qualche idea ci viene per, anzi ci viene, ci deve venire obbligatoriamente per far sì che vi siano condizioni per la crescita del territorio,
per lo sviluppo. Questa è una grande idea, naturalmente, almeno nelle proporzioni. Poi veniamo all'ingegnere. Cosa significa, dottor Ferroni, polo della logistica di Passo Corese?
Polo della logistica di Passo Corese. Prima Ilario diceva siamo alle porte di Roma, ed sì, è vero. Quindi Roma è una grande metropoli, le merci viaggiano verso la capitale del paese, e noi facciamo in modo che attraverso questa infrastruttura possano nascere e sorgere in questa località che è Passo Corese depositi e magazzini proprio per la distribuzione delle merci. Questo è l'obiettivo fondamentale. È un servizio che rendiamo alla capitale del paese e di grande utilità per la provincia di Rieti, a cominciare da Passo Corese e da Farra Sabina, perché è ovvio, realizziamo le condizioni migliori per dare un'infrastruttura alla capitale. Tra l'altro, mesi fa Confindustria, facendo la propria assemblea regionale qui a Roma, ha inserito nella propria piattaforma programmatica della logistica proprio il polo di Passo Corese. Dicevo,
quindi è un progetto che è stato preso molto in considerazione.
È un servizio che rendiamo alla capitale, ma di grande utilità per lo sviluppo del territorio della provincia di Rieti e per sviluppare l'occupazione in tempi di crisi come quelli che conosciamo, e che di lavoro ce n'è tanto bisogno.
Adesso andiamo ai particolari. L'ingegner Montagnini invece di che si occupa? Ingegnere, buongiorno. Qual è il suo ruolo in questa iniziativa?
Sono il presidente della società che è stata costituita da noi, che rappresentiamo il gruppo industriale Maccaferri, quindi diciamo dall'immobiliare del gruppo Maccaferri, con una grande impresa di costruzioni che è Strabag, oltre ad un consorzio di imprenditori locali con i quali tanti anni fa abbiamo aderito e ci siamo candidati a seguito di un bando fatto dal consorzio di Rieti per contribuire allo sviluppo che era programmato su quest'area, contribuendo quindi con le risorse gestionali, finanziarie e quant'altro, perché abbiamo ritenuto che questo polo avesse tutte le caratteristiche per rappresentare, così come nel centro nord Italia ci sono i grandi poli piacentini e altri diciamo triestini e quant'altro, e Roma abbiamo ritenuto che avesse l'esigenza di questo polo proprio per dare ordine al settore logistico ed evitare che capannoni diciamo sistemati un po' a macchia di leopardo sul territorio poi contribuissero a creare diciamo un danno viabilistico, perché queste strutture, se non sono organizzate in poli ben definiti con servizi e viabilità adeguata alle esigenze che loro hanno, poi creano sul territorio degli scompensi, ed è proprio per questo che vengono programmati e realizzati.
Allora, Ilario, possiamo fare noi delle domande, naturalmente è sempre per approfondire un po', e
sì,
poi anche quelle degli ascoltatori.
Già come messaggi. Sì, vedo che stanno. Intanto io voglio capire a che punto siamo, perché ero un po' più giovane quando sentì parlare di questo progetto del polo della logistica, ripeto, sul quale se ne sono dette un parecchie, ma vedo che ci sono diverse domande che stanno entrando proprio nel di dentro, quindi tra poco magari le leggiamo. E a che punto siamo? Ecco, sinceramente, sono diversi anni, a che punto è questo polo della logistica?
Ma il problema è, come al solito, del nostro paese sono i tempi, perché è vero, anche io avevo qualche anno in meno quando deliberammo l'iniziativa, e la deliberammo esattamente nel 2000. Ecco perché a volte non comprendiamo alcune polemiche anche strumentali. C'è l'esigenza di far presto e i ritardi essenzialmente sono dovuti, primo, piano regolatore, competenza della regione, approvato dopo 4 anni e mezzo, pareri espressi dalla conferenza dei servizi, che sembrerebbe cosa abbastanza snella e di fatto non lo è, 10 a 16 mesi è durata la conferenza dei servizi, e poi sono iniziate tutte le procedure per far sì che vi fosse un'indagine archeologica accurata. L'indagine è stata realizzata, è costata anche oltre 5 milioni di euro fino
mamma
ad oggi.
Mia, mamma mia.
E per avere i relativi permessi siamo arrivati
che
al
che va 2000... a carico vostro, sì, naturalmente.
Sono a carico esclusivamente del committente.
Hai capito come funziona.
E quindi siamo arrivati al 2012.
Che non può nemmeno credo intervenire, adesso non credo che sia nemmeno la vostra volontà di fare polemica su questo, però la faccio io un piccolo, non può intervenire nemmeno e dire no, guardate, forse potrei scegliere io l'archeologo che faccia così, oppure discutere sul, lei parlava di 5 milioni di euro sul compenso, no? Vero? Non si può,
scusate,
proprio intervenire.
Beh, noi interveniamo, in verità non è proprio così. Formalmente la scelta della società che fa le indagini archeologiche, sotto il coordinamento però e il controllo della sovrintendenza, la scelta è fatta dal committente, quindi da noi. Però è ovvio, deve essere di assoluto gradimento, credo, da parte del e noi ci siamo regolati tenendo conto di mettere in campo imprese che hanno scientificamente e culturalmente una competenza nel settore, anzi una grande impresa nazionale sta svolgendo le indagini archeologiche. Però dicevo,
quindi, presidente Ferroni,
sì, eccoci.
Ecco, dico, ma i ritardi, d'accordo, e allora ad oggi che siamo a dicembre del 2012?
A dicembre del 2012 siamo nella seguente condizione, che tutti i terreni sono stati espropriati e quindi di proprietà del consorzio industriale e ceduti al parco industriale della Sabina in diritto di superficie. L'85-90% delle opere di urbanizzazione del primo stralcio sono state realizzate. Io credo che bisognerebbe sottolineare, che non è un dato di poco conto, che tutta questa operazione è realizzata con soldi privati, cioè i soldi che il parco industriale della Sabina, appunto l'ingegner Montagnini che ne è presidente, hanno messo in campo fino ad oggi sono decine e decine di bigliettoni da 1.000 euro, e quindi
ecco,
parliamo
quindi,
di milioni.
Quindi, scusi Presidente,
eccoci.
C'è questa prima risposta a Sandro, appunto da Passocrese, che chiedeva quanti soldi pubblici è costato fino a questo momento il polo della logistica.
La risposta cioè, è che il polo della logistica
zero.
Ad oggi l'infrastrutturazione non è costata assolutamente nulla. Mentre per quel che riguarda alcune opere che non riguardano esclusivamente il polo della logistica, vi è stato un intervento anche di soldi pubblici. Mi riferisco in particolare alla bretella di collegamento tra la 4 DIR, cioè la Passocrese Fiano, e la 313, e il depuratore consortile. Okay. Li abbiamo realizzati anche con un parziale finanziamento della Regione Lazio, ma sia il depuratore sia la bretella non sono ad esclusivo servizio del polo della logistica, ma servono, io credo, intanto per risolvere i problemi di traffico appunto dalla Sabina verso Roma.
E il depuratore sarà utilizzato anche dalla cittadinanza?
Il depuratore di Farasabina sarà realizzato, è stato realizzato il primo stralcio, verrà realizzato, è in corso di realizzazione il secondo, e sarà utilizzato tutto il comune di Farasabina. Tra l'altro stiamo mettendo in campo un appalto proprio in questi giorni per far sì che tutto il sistema fognante arrivi al nostro depuratore. Così come l'abitato di Farasabina potrà usufruire dei pozzi che abbiamo realizzati per l'acqua potabile, che saranno per il potenziamento anche del servizio idrico nell'abitato di Passocrese.
Avanti ancora, l'ingegnere anche, coinvolgiamo anche l'ingegnere su questo, no? Anche con delle domande, per esempio, qui parla di... anche se non so se è di competenza diretta dell'ingegnere, ma si parla anche di posti di lavoro, credo che sia una buona domanda questa.
Giorgio chiede
posti di lavoro si creeranno con questa iniziativa. Sentiamo l'ingegnere.
i posti di lavoro che si creeranno con questa iniziativa sono sicuramente alcune migliaia, direi almeno 2000, quando sarà completamente a regime, non vorrei essere frainteso, cioè fra diversi anni, quando saranno realizzate tutte le strutture utilizzando un parametro medio che in questi casi non sapendo ancora esattamente tutte le aziende che saranno presenti, quali saranno e qual è lo specifico tipo di attività, ma usando i parametri medi saranno sicuramente alcune migliaia. E nel frattempo però anche fra oggi e la messa a regime nel cantiere e per la realizzazione di tutte le opere che sono state fatte e che sono in corso, hanno già operato molteplici imprese locali e quindi comunque una ricaduta sul territorio è già in corso da almeno un paio d'anni.
Avanti ancora, altre domande, Ilario? Qualcuno chiede anche...
Sì, no, intanto Antonio scrive se è vero che scavando avete trovato un tesoro archeologico.
Scavando non abbiamo trovato nessun tesoro archeologico, abbiamo fatto per dicitura della soprintendente passata e presente una delle più grandi opere di ricerca archeologica che sia mai stata fatta nel territorio laziale. Il presidente Ferroni prima ha ricordato che abbiamo già speso per scavi archeologici mirati esclusivamente a fare una ricerca ad ampio spettro su tutto il territorio che abbiamo urbanizzato, quindi non abbiamo tralasciato un metro quadro di terreno sul quale siamo intervenuti, non abbiamo trovato a tutt'oggi nulla che fosse meritevole di un vincolo archeologico, se non un'opera che non è stata scavata perché era fuori terra ed era conosciuta da tutti, ancorché non fosse nei libri dei vincoli, che era una cisterna in opera Signina che è stata pulita dai rovi e che abbiamo ritenuto d'intesa condivisa con la soprintendenza, il funzionario, di salvaguardare e valorizzare, diciamo, e renderla anche visibile nell'ambito, diciamo, dell'intervento. Ovviamente sono state trovate anche qualche tomba che è stata asportata, qualche altro ritrovamento che ha tutt'oggi di un antico percorso viario di campagna di cui si sta discutendo che cosa come intervenire su questo, magari salvaguardandone un campione o facendo comunque tutti quei rilievi che sono poi necessari e propedeutici a una ricopertura di questi interventi, in quanto non essendo interventi di rilievo archeologico, cioè non sono strade non sono vere e proprie strade, ma sono delle carreggiate utilizzate nelle campagne appunto di questi territori, si sta valutando che cosa fare. Ma
è strano rispetto... perché io sapevo che è strano che uno richieda delle opere così importanti, mastodontiche direi, sulla presunzione di trovare qualcosa e non dopo aver trovato qualcosa. Di solito uno interrompe i lavori dopo che ha trovato qualcosa di rilevante e dice no, non possiamo andare avanti se non capiamo qual è l'entità anche del ritrovamento, no? Invece
sì,
qui
di solito,
si è chiesto prima.
Di solito se non si è diciamo in zone dove c'è una ragionevole certezza di trovare delle cose significative, si opera a posteriori, nel senso che se e quando si scava e si vede qualcosa di archeologicamente rilevante, ci si ferma e si valuta come proseguire nell'intervento. In questo caso si è ritenuto, diciamo, gli enti, la soprintendenza ha ritenuto di proprio per andare a scanso di ogni ulteriore equivoco, strumentalizzazione eccetera, di fare una campagna ad ampio spettro con la certezza, diciamo, purtroppo per quanto ci riguarda, da un lato di spendere molti soldi e di perdere, abbiamo già perso 2009, 2010, 2011, 4 anni in questi interventi, e questo è uno svantaggio per noi che operiamo, ma dall'altro lato c'è una volta subito o comunque concordato questo comportamento, si ha la certezza di non poter mai più essere strumentalizzati da parte di qualcuno, fermati per dire lì avete fatto, lì avete distrutto. Poi qualcuno l'ha anche comunque voluto dire, ne pagherà, ci auspichiamo, le conseguenze quando arriveranno in fondo le cause che abbiamo aperto. Però noi abbiamo, diciamo, la consapevolezza di avere
fatto tutto. Allora andiamo proprio sui risvolti positivi per il territorio. Allora, queste sono questioni che abbiamo capito, sì.
No, però Francesco, scusami, noi avremo una serie di trasmissioni e peraltro ci fa molto piacere questo fatto, nel senso che portiamo nelle case della gente le spiegazioni di chi questo polo della logistica lo sta realizzando, ma è giusto anche, no, Presidente Ferroni, cioè dibattere e togliere qualsiasi dubbio, no? Ne stanno arrivando per esempio alcuni, perché i vantaggi penso che siano un po' sotto gli occhi di tutti dal punto di vista economico. Per esempio c'è Remo che dice: quei famosi 2000 posti di lavoro a chi andranno? Anche a gente del posto? Perché pure questo per le persone qua ha una ricaduta importante, no? Sapere che magari c'è prospettiva di lavoro per alcune centinaia di persone, di ragazzi, di persone.
A questo posso rispondere, diciamo, in via sempre in parte presuntiva, ma certo di dire il vero. Larga parte di questi posti andranno a persone del posto, dove del posto significa Passo Corese e un ampio dintorno, chiaramente, no? Perché quando un'azienda fa assunzioni, una parte presumo che saranno comunque come dire, addetti, impiegati, dirigenti e operai che ha in dote a un'azienda che magari accorpa due stabilimenti e ne fa uno nuovo lì, piuttosto che fa un decentramento da Pomezia o da qualche altra parte, dove tendenzialmente qualcuno arriverà perché già opera in quell'azienda e sarà trasferito lì, e molti altri invece, i più, saranno poi nuovamente ricercati sul luogo, anche perché molte aziende che oggi hanno, diciamo, i loro magazzini della logistica fondamentalmente nel centro e nord Italia, quando tendenzialmente saranno nuove sedi, e in queste saranno tutte assunzioni fatte ex novo, quindi larga parte di questi oltre 2000 saranno persone ricercate sul territorio del posto. Del posto più limitrofo, che può voler dire ovviamente
benissimo. Allora,
Roma.
Chiedo scusa, ingegner Montagnini, ma abbiamo 4 minuti e dobbiamo rispondere ancora a delle domande. È molto interessante, ma ripeto, non sarà l'unico momento. Peraltro, se io penso che ci sarà anche la possibilità di contattarvi, c'è un sito del polo della logistica, c'è un numero di telefono, anche veramente per togliere tutta una serie di dubbi. Per esempio, ne stanno arrivando, ecco, Maria da Passo Corese dice: ci inquineranno con questo polo, e addirittura Caterina dice che tra pochi anni saremo costretti a fuggire da Passo Corese perché questo, lei lo chiama mostro, creerà enormi problemi, migliaia di camion ci sconvolgeranno la vita. Allora, cosa rispondiamo a chi fino adesso ha vissuto una vita serena e tranquilla, comunque in un posto ancora abitabile? Allora, sarà un mostro questo polo? Presidente.
Volevo essenzialmente dire questo, intanto che ringraziare Radio Radio, perché questo ci permette di rispondere a dubbi, quesiti e dare anche informazioni. Credo che sia un qualcosa che serve, e se stamane non riusciamo a rispondere a tutti lo faremo in una prossima
lo faremo la
occasione.
Prossima volta, certo. La storia dell'inquinamento.
L'inquinamento non esiste perché parliamo di attività non inquinanti, parliamo di magazzinaggio e di rimessaggio. Quindi è ovvio, sono essenzialmente i settori dell'alimentazione, della distribuzione di merci che non hanno nulla di nocivo e così via. Per quel che riguarda i camion, Io credo che la serenità che c'è stata a Passo Corese continuerà ad esserci. Con i problemi che già Passo Corese ha oggi, noi in qualche modo cercheremo invece di risolverli e di creare le condizioni per sviluppare l'economia. Tra l'altro anche qui contano i risultati avvenuti in altre parti del paese. Prima l'ingegner Montagnini richiamava Verona, Piacenza, sono poli logistici di grande distribuzione delle merci in cui le condizioni di vita dei cittadini sono sicuramente migliorate e non peggiorate. Okay. Poi qualche problema potrà sorgere, lo affronteremo, lo vedremo insieme. L'importante è avere questo approccio che ci ha sempre caratterizzato. Tra l'altro non credo che sia un caso che non è che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale da solo ha pensato questa cosa. Insieme a noi ci sono le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, gli enti locali, l'amministrazione provinciale, la stessa regione che ha approvato gli strumenti urbanistici. Credo che ci muoviamo nell'ottica di rendere un servizio al territorio anche di Farasabina.
Beh, capisco bene. Questa domanda su quante aziende ci saranno nel polo, all'interno del polo.
Abbiamo un minuto e mezzo, Francesco, al giornale
sì.
Radio.
Le aziende che ci saranno, la disponibilità è 120 ettari di terreno, perché i restanti 60 ettari sono destinati a servizio. Abbiamo fatto anche questa operazione, non di massificare il profitto, ma di mettere anche zona verde, zona parcheggi adeguate. E tra l'altro abbiamo fatto un'operazione significativa. Prima realizziamo le opere di infrastrutturazione e poi facciamo i capannoni. Normalmente si fa il contrario.
Quando si fa?
Normalmente si fanno prima le case e poi...
Sì. Attenzione che manca un minuto. Un'ultima domanda, perché è l'ultima che ho sentito proprio ieri andando a prendere un caffè. Mi dicevano: Ilario, tanto domani sentiremo, fai questa domanda. La domanda è: ma è vero che ci sarà un cambiamento di destinazione d'uso? Non arriveranno i capannoni, ma viene fatto un quartiere?
Beh, il quartiere sarebbe un bel quartiere se nasce, perché sarebbe 1.800.000 metri quadrati di terreno su cui far sorgere le case. Sarebbe triplicare, quadruplicare Passo Corese. Intanto io credo che sia una notizia da non prendere neanche in considerazione, per un semplice motivo: il Consorzio per lo Sviluppo Industriale è il depositario dello strumento urbanistico e può fare soltanto attività industriale per legge, quindi in cui la questione delle abitazioni non si pone neanche.
Non si pone questo dubbio.
Abbiamo
10
secondi per salutare i nostri, dai appuntamento alle prossime puntate, perché vedo che ha scaldato molto gli animi. E quindi, dottor Montagnini, grazie, un abbraccio.
Arrivederci a tutti, grazie a voi.
Presidente. Ciao Ilario e buongiorno anche al presidente, al dottor
Ciao.
Andrea Ferroni.
Grazie,
buongiorno presidente. Adesso il giornale radio.
Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea.